Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino, dallo Studio 3 in diretta a Radio Popolare e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Prima di affrontare il sommario di questa sera vi ricordo che potete scrivere a doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, anche commenti sulla trasmissione, mentre per interagire con me in diretta gli strumenti telematici sono i soliti, diretta@popolarenetwork.it per le email, mentre per quanto riguarda Telegram e gli SMS il numero che ormai conoscete bene 331-6214-013. Questa sera parleremo della deriva securitaria negli Stati Uniti, dove la polizia usa sempre più di frequente i dati dei cittadini per le sue indagini, e di un accordo del governo statunitense con un exchange di criptovalute che in particolare sembra prendere di mira i migranti. Passeremo poi a Microsoft, che sta avviando un processo per abbandonare le password come strumento normale per accedere ai suoi servizi. E cercheremo poi di capire come verrà implementata la normativa europea sul copyright in Italia e approfondiremo anche l'allarme lanciato dalle autorità statunitensi riguardo le cosiddette truffe romantiche. Ci occuperemo infine del ritorno in grande stile di Anonymous, che ha messo a segno un colpo che potrebbe avere serie conseguenze sulla galassia dell'estrema destra su internet. Nella seconda parte della trasmissione invece avremo un ospite con cui approfondiremo il tema del trattamento dei dati degli utenti a livello di social network e l'effettivo controllo che ne abbiamo una volta che hanno lasciato il nostro computer e sono finiti sui server delle big tech. Ma prima di lanciarci in questa carrellata di notizie, ci ascoltiamo un brano per staccare un attimo.
My girl, my girl, don't lie to me. Tell me where.
Lake Bells, Where Did You Sleep Last Night? Sono le 21.07, questa è Doppio Click, la trasmissione radio popolare che tratta dei temi delle nuove tecnologie e del mondo di internet, e partiamo col nostro consueto giro di news per scoprire che cosa è successo nel corso della settimana. E come anticipato andiamo subito negli Stati Uniti, dove ci sono alcune notizie piuttosto inquietanti riguardo l'utilizzo che viene fatto dei dati da parte delle forze di polizia. Allora, il primo viene riportato dal Guardian ed è il caso di Zachary McCoy, che è un abitante di Gainesville in Florida. Che cosa è successo? Beh, McCoy si è ritrovato sottoposto a un'investigazione per un furto che è avvenuto nel suo quartiere, e questo tipo di investigazione, il fatto che lui fosse considerato sospetto, gli risultava piuttosto misterioso. Quello che ha scoperto il buon Zachary successivamente è che il suo coinvolgimento era dovuto a una passeggiata in bici che aveva fatto quella sera e al fatto che la polizia locale ha chiesto a Google quello che viene chiamata una geofence warrant, cioè una richiesta di avere il posizionamento geografico di tutte le persone che stavano utilizzando degli strumenti con GPS nella zona. Allora, la notizia naturalmente ha destato un certo scalpore, perché quello che emerge in pratica è che la polizia statunitense, quando deve indagare su un crimine, può fare delle richieste a Google o a altri servizi internet che usano sistemi di geolocalizzazione per scoprire chiunque si trovasse in quella zona. Google, in seguito a questa notizia, ha rivelato per la prima volta ad agosto che ha ricevuto ben 11.554 richieste di questo tipo dalle agenzie legate alle forze di polizia nel corso del 2020, che sono un'enormità se si considera soprattutto che nel 2018 erano state soltanto 982 e nel 2019 8.396. Questo tipo di attività sta diventando sempre più comune da parte delle forze di polizia, e è sempre più elevata la preoccupazione conseguente delle associazioni per la tutela della privacy, anche perché in questo modo chiunque può essere sottoposto a indagini senza avere in realtà nessun coinvolgimento con l'eventuale evento criminoso. Ma non finisce qui, perché spostandoci dall'East Coast alla West Coast, parlando della Los Angeles Police Department, è emerso proprio in questi giorni un tipo di condotta piuttosto inquietante, anche in questo caso, da parte delle forze di polizia di Los Angeles. La richiesta di informazioni è stata fatta dal Brennan Center for Justice, un istituto no profit della New York University, e ha chiesto in particolare che utilizzo viene fatto da parte della polizia di Los Angeles dei social media per monitorare persone e gruppi. Ecco, quello che è emerso dal documento che è stato fornito come risposta al Brennan Center for Justice è piuttosto spaventoso, perché sembra che tutti i poliziotti a Los Angeles abbiano indicazioni di andare a cercare informazioni sui social media di qualsiasi persona con cui hanno a che fare. Quindi non necessariamente persone indagate, persone sospette, ma semplicemente anche qualcuno che chiede informazioni stradali, piuttosto che chiede aiuto per salvare il classico gattino sull'albero, viene poi sottoposto a una forma di setaccio dei social network attraverso degli account dedicati della polizia. E l'altra cosa che si è scoperto, e questo ricorda un po' una notizia che abbiamo dato settimana scorsa riguardo la nuova legge australiana sull'intercettazione dei dati, che i poliziotti di Los Angeles sono anche autorizzati a creare degli account fittizi per fare eventuali indagini sui social network. E passiamo invece a Microsoft, perché l'azienda di Redmond sta portando avanti quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. In pratica, con un post sul blog ufficiale della società, due vice president di Microsoft hanno annunciato l'abbandono delle password come strumento di autenticazione per i servizi di Microsoft, in particolare per Microsoft 365, che è la suite per le aziende, e Microsoft Edge. Allora, qual è la motivazione? Beh, la motivazione è spiegata abbastanza bene da Vasu Jakkal, che è il vice president che si occupa di cyber security, ed è il fatto che le password continuano a essere l'anello debole nella catena della security. In particolare, i dati di Microsoft riportano circa 18 miliardi di attacchi all'anno agli account che cercano di violare il sistema di autenticazione con la password, cosa che purtroppo riesce abbastanza spesso, questo perché gli utenti, a quanto pare, continuano a utilizzare delle password inadeguate. Due dati forniti da Jakkal fanno abbastanza pensare. Allora, ancora il 15% degli utenti utilizza il nome dei loro animali domestici per creare le password, mentre il 40% degli utenti utilizza delle sorte di formule schematiche del tipo primavera 2021 seguita poi da estate 2021, insomma qualcosa che non è particolarmente difficile da indovinare per un pirata informatico, e di qui la decisione di Microsoft di abbandonare le password. Da cosa verranno sostituite? Verranno sostituite molto probabilmente, e sicuramente nel caso degli account Microsoft, da quelli che fino ad oggi erano considerati sistemi di autenticazione a due fattori, cioè il codice, la one time password, quella che arriva di solito via SMS sul telefonino, piuttosto che il sistema di Microsoft Authenticator, che è un'app per smartphone che genera un codice casuale periodicamente, un po' simile al token che molti di noi utilizzano per accedere per esempio ai servizi bancari. Se questa sarà una scelta che verrà seguita anche da altri servizi, forse si potrebbe dire definitivamente addio alla password e dire anche addio a tutti i problemi che sono collegati alla sicurezza, che ci trasciniamo ormai da decine di anni. E prima di passare alle altre notizie, mettiamo un brano, come spesso accade a doppio clic. I brani vengono scelti sulla base di notizie della settimana piuttosto che eventi, e siccome settimana scorsa mi è capitato, passando in Toscana, di potermi fermare alla GKN, la fabbrica occupata, e fare quattro chiacchiere con gli operai che stanno portando avanti la loro lotta lì, e erano molto preoccupati e avevano delle grandi aspettative in realtà per quanto riguardava la manifestazione di sabato 18, che è andata benissimo, con 25-30 mila persone che sono scese in piazza a Firenze. A questa buona notizia si è aggiunta la vittoria della causa di fronte al giudice del lavoro per bloccare i licenziamenti. Doppio Click dedica questo brano ai lavoratori e alle lavoratrici della GKN e alla loro lotta che è appena iniziata ma sembra andar bene.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big, you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to me. When they torture and scare you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. But you really can't function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. So clever and classless and free. But we're all fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Telling us still. But first we must learn how to smile as we kill. If you want to live like the folks on the hill.
Marianne Faithfull live al Montreux Jazz Festival del 1999. Io ringrazio Iggy che ha apprezzato la scelta musicale e lo ha scritto tramite Telegram al 331-6214013. A questo punto noi riprendiamo, abbiamo poco tempo perché non me la sono sentita di sfumare un brano del genere, proseguiamo con le notizie della settimana. E come anticipato nel sommario, parliamo delle truffe romantiche, o meglio le romance scam. Perché? Perché l'FBI ha pubblicato sul suo sito un report in cui cerca di attirare l'attenzione dei cittadini e delle cittadine statunitense sul pericolo delle romance scam. Di cosa si tratta? Si tratta di uno schema fraudolento che utilizza i collegamenti online, i rapporti online di solito sui social network o tramite chat, per sottrarre denaro alle persone attraverso un lungo di solito e complesso processo di frode, con cui prima si conquista la fiducia della vittima e poi si chiede dei soldi. Allora, la definizione romance scam deriva dal fatto che in origine questo tipo di truffe sfruttavano proprio il legame sentimentale. Di solito erano dei maschi, tipicamente, che venivano abbindolati da altri maschi che fingevano di essere donne e che a un certo punto gli chiedevano dei soldi per raggiungerli e cominciare una vita insieme. Beh, lo schema si è evoluto, la nuova tendenza è quella di invece proporre degli investimenti finanziari che naturalmente nascondono una truffa, e in particolare questo tipo di schema sta sfruttando il fatto che con la pandemia molte persone hanno cominciato a utilizzare molto di più internet, molto di più gli strumenti di chat e i social network, ma si tratta di neofiti del web che fanno magari un po' fatica a accorgersi di essere di fronte a un truffatore. La cosa davvero impressionante è l'ammontare, perché secondo l'FBI l'ammontare di queste truffe soltanto negli Stati Uniti tra il gennaio del 2021 e il luglio del 2021 sarebbe di 133 milioni e 400 mila dollari sottratti con le romance scam. E torniamo a casa nostra, perché invece si sta preparando l'esordio della legge sul copyright. Di cosa si tratta? Si tratta di una norma che segue la direttiva europea sul copyright, che purtroppo è stata approvata con delle caratteristiche non propriamente apprezzate da chi si batte per un internet libera, ma la novità è che YouTube ha pubblicato sul blog italiano del social network un appello al governo chiedendo che la legge italiana che recepisce la direttiva venga immediatamente modificata. Perché? Nello specifico ci sono degli aspetti che vengono considerati incongruenti e che sono in particolare il fatto che vengono indicati in maniera piuttosto difforme rispetto agli altri paesi le piattaforme digitali e i titolari di diritto a cui si applicano le norme, ma in particolare la necessità di mantenere disabilitati i contenuti durante lo svolgimento delle procedure di rivendicazione e controrivendicazione. Allora, spieghiamola un attimo. Quello che succederebbe in Italia con la legge fatta in questo modo è che se qualcuno sostiene che un contenuto viola il copyright, YouTube o qualsiasi altra piattaforma dovrebbe immediatamente rimuovere il contenuto. Qual è il risultato? La possibilità di utilizzare la legge sul copyright come uno strumento per fare censura. Proviamo a immaginare il caso in cui il giorno prima delle elezioni un candidato faccia una gaffe clamorosa o dichiarazioni clamorose che circolano su internet. Beh, gli basterebbe trovare un videomaker che fa la richiesta a YouTube dicendo che quel video l'ha girato lui e che quindi ha i diritti del copyright per farlo togliere dalla piattaforma. Speriamo che in questo caso il governo italiano dia retta a YouTube e modifichi perlomeno questo punto della normativa. E arriviamo finalmente ad Anonymous. Anonymous negli Stati Uniti ha battuto di nuovo un colpo, erano spariti da un po' di tempo, ma gli activist adesso hanno messo a segno un colpo abbastanza clamoroso. In buona sostanza hanno violato i sistemi di Epic con la K finale. Epic è un servizio di hosting che è noto negli Stati Uniti per ospitare sia i servizi come Parler, sia i siti di estrema destra e anche 8chan, che è una bacheca che viene utilizzata spesso dall'estrema destra e dai suprematisti bianchi. Beh, visto che nessuno sembrava riuscire a ricostruire la galassia di relazioni, le persone che gestiscono questi siti, che spesso e volentieri hanno dei contenuti assolutamente fuori da qualsiasi norma civile ma anche legale, ci ha pensato Anonymous. Si sono portati via 180 giga di dati e hanno creato un bel torrent che sta circolando su internet. A questo punto giornalisti, ricercatori, chiunque possono trovare i nominativi, le email, addirittura le password di chi gestisce tutti questi siti e ricostruire di conseguenza tutta la galassia dell'estrema destra targata USA, cosa che sembrava quasi impossibile. L'operazione è stata nominata Operation Jane e stando a quanto hanno dichiarato con un post su internet gli activist di Anonymous, è stata lanciata in concomitanza con la nuova legge del Texas che proibisce l'aborto oltre le 6 settimane, tra l'altro con delle caratteristiche piuttosto agghiaccianti, se ne è parlato già a Radio Popolare, anche col fatto che qualsiasi residente in Texas teoricamente può portare una causa civile nei confronti di chi faccia un aborto dopo le 6 settimane. Beh, questa è stata la risposta politica di Anonymous nei confronti di questa iniziativa della legislazione texana. Ora noi ci fermiamo per un breve blocco pubblicitario e torniamo fra pochi minuti con Doppio Click. I Depeche Mode a doppio click sono le 21:35:39, mentre per motivi strani il monitor davanti a me ha deciso che noi siamo un blocco pubblicitario. Spero che qualcuno verrà a aiutarmi adesso per uscire dai complicatissimi sistemi di automazione della radio, ma io do la buonasera e il benvenuto invece a Giovanni Ziccardi. Buonasera.
Buonasera, ciao, grazie per l'invito.
In collegamento con noi via internet, Giovanni Ziccardi è professore di informatica giuridica all'Università Statale di Milano e lo abbiamo contattato questa sera per parlare di un caso che in realtà è un po' vecchiotto, però abbiamo deciso che è uno dei paradigmi del trattamento dei dati su internet. Stiamo parlando del caso di Cambridge Analytica, un nome che probabilmente suona alle orecchie degli ascoltatori e delle ascoltatrici, e che è una bella dimostrazione dello scarso controllo che abbiamo dei nostri dati nel momento in cui vanno su internet. Allora, Giovanni Ziccardi, prima di tutto, che cos'è, o meglio, che cos'era Cambridge Analytica?
Sì, come dicevi, lo scandalo di Cambridge Analytica ha disegnato per la prima volta un quadro kafkiano o labirintico, per cui milioni di persone si sono rese conto di avere perso completamente il controllo dei propri dati, ossia dei dati che venivano rilasciati nella vita quotidiana su internet, tipo dei click, dei mi piace, le visioni di video, venivano in realtà analizzati da questo strumento potentissimo sviluppato da Cambridge Analytica, che era in grado di trarre da questi comportamenti non solo dati relativi alle persone, ma dati relativi alla cerchia di amici di queste persone, e per poi riutilizzarli e rivenderli soprattutto in contesti elettorali, perché una delle grandi specializzazioni di Cambridge Analytica era di vendere i propri servizi un po' in tutto il mondo dove c'erano elezioni. Loro sostenevano di avere la grande capacità di poter orientare il voto delle persone conoscendole più in profondità di quanto le persone conoscessero loro stesse, e questo fu una cosa rivoluzionaria. Non c'era mai stato uno strumento così potente per conoscere proprio l'intimo delle persone e i comportamenti delle persone.
Quindi si trattava di quello che in gergo viene chiamato un'operazione di psyops, cioè operazioni psicologiche per orientare il voto delle persone, cose che abbiamo già visto, ma non con questi strumenti, non con questo tipo di efficienza ed efficacia.
Sì, hai perfettamente ragione. Secondo me in realtà Cambridge Analytica era tante cose, perché l'idea di analizzare la mente delle persone in base ai comportamenti in rete era una cosa, era già una grande novità. Se poi aggiungi la possibilità di ricavare la tua personalità anche in base alla tua rete di amicizie e la rete dei contatti, perché se ti ricordi, lo scandalo di Cambridge Analytica fu anche il fatto che, oltre a far compilare un test della personalità alla singolo utente, Cambridge Analytica era anche in grado di analizzare tutta la rete di amicizie, la sfera sociale completa di quel soggetto, e ricavare anche dagli amici determinati orientamenti. Quindi io unirei due cose: quella che hai detto tu, cioè l'idea di comprendere, di anticipare le scelte di una persona, ma anche quello di poterlo fare con una rete di milioni di utenti ignari, ed era quello probabilmente il problema principale.
E tra l'altro tutto questo è accaduto utilizzando dati presi da Facebook, ma la cosa importante è presi come da Facebook, perché non è andata a prenderli direttamente Cambridge Analytica, perché Mark Zuckerberg avrà fatto molti errori dal punto di vista della privacy nella sua vita, ma una cosa del genere direttamente non l'avrebbe mai fatta.
Sì, ci sono stati, se ti ricordi, tanti aspetti. Quando Zuckerberg andò davanti al congresso a testimoniare con quell'aria contrita, ti ricorderai, perché era mortificato di quello che era successo, disse che c'erano stati due momenti. Il primo è quel test di cui ti parlavo, di analisi psicoattitudinale, potremmo chiamarla, che era stato fatto fare a tanti utenti. Se tu vai a vedere i contenuti di quel test era proprio in grado di comprendere lo stato d'animo di una persona, quindi il suo ottimismo, il pessimismo, se era una persona più conservatrice o più, diciamo, moderna o altro. Unito a quello c'era l'analisi dei comportamenti, come dicevi tu, quotidiani su Facebook, per cui per Cambridge Analytica, se tu ad esempio guardavi un video politico ma ti fermavi dopo 4 secondi, era un chiaro indice del tuo disinteresse per quella parte politica, ed era già un dato che veniva elaborato. La cosa incredibile, secondo me, è che se noi riflettiamo, ogni nostro comportamento quotidiano che facciamo in rete è, per chi calcola e prende i dati, un impulso che è utile. anche il non guardare un video, il non iscriversi a un gruppo, è per un sistema come Cambridge Analytica un impulso in più che arriva a connotare la nostra persona. E quindi a questo noi non ci pensiamo di solito nella nostra attività come utenti.
E invece proprio dal punto di vista tecnico, perché in realtà quei dati non li ha presi direttamente a Cambridge Analytica, dicevamo, li ha presi un professore, se non sbaglio, universitario, che in teoria non avrebbe dovuto o potuto cedere quei dati a un soggetto terzo, cosa che invece ha fatto. Questo è un bel problema.
Sì, allora il grande scandalo di Cambridge Analytica sollevò due problemi. Il primo è quello che dicevi tu, un uso dei dati differente dalla loro finalità iniziale, per cui è come se qualcuno raccogliesse dei dati miei o tuoi dicendo che dobbiamo partecipare a un concorso a premi, in realtà i dati che noi diamo finiscono a una segreteria di partito. La seconda cosa, come ricordavi tu, è che Facebook sembrava completamente ignaro, cioè nella sua piattaforma di Zuckerberg ne stavano succedendo di tutti i colori, ma lui non se n'era accorto o sostiene di non essersene accorto. E quindi, anche perché, se ti ricordi, fu uno scandalo a livello mondiale anche per il numero di utenti coinvolti, che erano decine di milioni, per il collegamento con le elezioni di Trump e la Brexit e anche altri eventi elettorali. Quindi questi sono un po' i due aspetti critici, per cui, come dicevi tu, è un po' vecchiotto questo scandalo di Cambridge Analytica, ma per noi che studiamo questi temi è un po' lo spartiacque. Non c'era mai stato a questo livello un trattamento, come dicevi tu, illecito dei dati che prendevano una destinazione nuova, e il tutto avveniva nella più grande piattaforma di questo mondo, dove tutto succedeva sotto i loro occhi e nel loro traffico, e nessuno si accorgeva di nulla.
Ecco, poi fra l'altro, piccolo inciso, perché tutti ricordiamo quelle immagini di Zuckerberg davanti al Parlamento europeo, davanti al Senato, davanti al Congresso, con politici indignati. Quello che si sono dimenticati di sottolineare pubblicamente è che Cambridge Analytica in realtà era una controllata di un'altra società che si chiama SCL, che faceva questo tipo di servizio in altri paesi per conto proprio di Regno Unito e Stati Uniti. Quindi diciamo che c'era un po' un doppio parametro di valutazione, nel senso che va bene farlo in Afghanistan, va bene farlo in Polonia quando dobbiamo, fra virgolette, esportare la democrazia, va meno bene quando lo si fa sul nostro territorio. Ma io volevo chiederti un'altra cosa, visto che professore di informatica giuridica, la cosa abbastanza impressionante è che Cambridge Analytica ha chiuso i battenti per un crollo in borsa, ma non è stata sottoposta a un procedimento penale o a un procedimento che ha coinvolto dei governi, giusto?
Sì, allora, molte indagini sono state aperte. Se ti ricordi, anche il nostro garante per la protezione dei dati in Italia, quando ci fu lo scandalo, annunciò delle indagini. Tieni presente che queste indagini sono di solito molto lunghe, vanno dai 5 ai 10 anni, quindi al momento noi non possiamo sapere, cioè, come dicevi tu, la prima cosa che abbiamo saputo è stato la distruzione di questa società, cioè la crisi, il fatto di doverla chiudere, la bancarotta, le indagini che ci sono state. Secondo me vedremo nei prossimi anni se ci sarà una determinato influsso, perché detto tra noi sarebbe un po' un peccato che un evento così importante finisse in nulla. Noi in Europa abbiamo un po' la percezione, ma forse negli Stati Uniti non lo so, ma noi europei abbiamo un po' la percezione che il caso di Cambridge Analytica non sia stato percepito nella sua gravità. È un po' come il fatto di WikiLeaks, se ti ricordi, cioè sono cose che succedono negli Stati Uniti, lontano da noi, che in realtà testimoniano una cosa terribile, che è il mercato dei dati dei cittadini e il trattamento selvaggio di questi dati, ma che dopo magari le persone si perdono con altri fatti di cronaca. Figurati, abbiamo avuto la pandemia in questi due anni, probabilmente fa un po' sorridere, no? Anche prestare attenzione a queste cose. Però una cosa che molti studiosi in Europa non si sono spiegati, neanche io me lo sono spiegato, è perché un caso clamoroso, cioè è stato il Watergate dei dati, una delle cose più importanti, non abbia fatto cambiare diciamo tante cose. Forse noi in Europa siamo un po' avvantaggiati, perché il regolamento europeo per la protezione dei dati, come sai, è oggi il quadro più rigido al mondo per la protezione dei dati, quindi noi europei siamo per certi versi un po' più tutelati. Però hai perfettamente ragione, è stata una cosa enorme che però subito dopo molti ritengono non abbia dato la sensibilità, la percezione, l'attenzione ai propri dati che meritava, tutti hanno continuato a svendere tranquillamente i propri dati per sempre più nuovi servizi che venivano offerti.
Abbastanza impressionante. Noi ci fermiamo per un brano, come al solito doppio click, l'ho ricordato all'inizio della trasmissione, i brani li scelgo sulla base di quello che succede in settimana. Qui mettiamo, ci sono due notizie che mi hanno colpito particolarmente questa settimana. Una è stata la trionfale cavalcata nella raccolta di firme digitali per il referendum per la legalizzazione della cannabis, e l'altra una notizia che è stata la dichiarazione di Silvio Berlusconi che nel negarsi alla perizia psichiatrica l'ha definita lesiva della mia storia e l'ha detto veramente della mia onorabilità. Allora, la crasi perfetta di queste due notizie è questo brano di Caparezza.
Per i grandi appalti, e se capita che un giorno starai male, male. fiscale.
Oh. 21.50, Radio Popolare in diretta dallo studio 3, questa è Doppio Clic, io sono Marco Schiaffino e siamo qua in collegamento con Giovanni Ziccardi, professore di diritto informatico, o meglio, di informatica giuridica all'Università Statale di Milano, per parlare ancora della gestione dei nostri dati. Allora, Giovanni, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo da un po',
sì.
Stavamo dicendo che il controllo dei nostri dati in buona sostanza è qualcosa di estremamente, estremamente labile, e l'impressione è che resti tutto in mano agli accordi commerciali fra tutte le parti coinvolte, che non sono poche, perché quando noi diamo i dati a Facebook non li diamo solo a Facebook, vero?
Sì, assolutamente. Allora, c'è uno studioso americano, nordamericano, che si chiama Lawrence Lessig, che parla di una situazione attuale di Big Big Brother, quindi non soltanto il Grande Fratello, ma il Grande Grande Fratello, perché lui dice che c'è un'unione di governi, piattaforme, che ormai le piattaforme hanno più potere di alcuni stati, e privati che custodiscono, trattano e si passano i nostri dati. E questo, se ci pensiamo, è abbastanza impressionante, perché il cittadino ha praticamente la sensazione di aver perso completamente il controllo delle proprie informazioni. Nella nostra tradizione, pensa, di solito ci spaventava il controllo orwelliano, no? Preso dai romanzi di Orwell, che è il controllo dal centro, quello della telecamera. Poi improvvisamente siamo passati invece a un quadro kafkiano, che, come ti dicevo, è proprio il quadro della burocrazia sui nostri dati, del labirinto. Noi non abbiamo la minima idea di chi oggi stia trattando i nostri dati, e il futuro sarà probabilmente un misto tra Orwell e Kafka nelle modalità di controllo dei nostri dati. Orwell, hai visto che è ancora molto di moda, i droni, le telecamere, il riconoscimento facciale, il controllo di quartiere, e Kafka è quello che dicevi tu, quello che è l'eredità di Cambridge Analytica, cioè noi oggi diamo i dati a un determinato soggetto e raramente veniamo informati in maniera trasparente del percorso e della custodia dei nostri dati, per cui a volte ci stupiamo che i nostri dati finiscano prima a un privato, poi magari alle forze dell'ordine per un'indagine, poi magari al governo o a un ente pubblico per la valutazione della nostra, del nostro stato di cittadini, poi magari a un'assicurazione per la valutazione del premio, ed è sempre lo stesso dato che circola e di cui abbiamo perso molto spesso il percorso, il tracking, dicono gli americani, cioè il percorso del nostro dato.
Sì, fra l'altro c'è stata una notizia questa settimana che è abbastanza indicativa da questo punto di vista, non ho fatto in tempo a infilarla, sebbene l'avessi annunciata fra le news nella prima parte, ma c'è stato un accordo tra Coinbase, che è un grosso exchange di criptovalute, e il governo statunitense, e in particolare l'ICE, che per semplificare è l'ufficio che si occupa di immigrazione. E l'accordo naturalmente è segretissimo, però il grosso dubbio che c'è è, siccome le criptovalute vengono utilizzate dai migranti per inviare le rimesse nel loro paese senza pagare le commissioni dei money transfer, sì, che il governo statunitense ci voglia infilare il naso. Ma questo è un passaggio abbastanza diretto. In realtà nel mondo dei privati le cose sono molto più complicate, perché ci sono proprio un brokeraggio dei dati, cioè ci sono dei brokers che trattano questi pacchetti di dati, e perdere il controllo è un attimo da questo punto di vista. O ci sono degli strumenti per riuscire a star dietro al singolo dato?
No, è difficilissimo. Abbiamo, allora, il riferimento alle criptovalute che tu hai fatto è veramente puntuale, perché io parlavo di recente con alti funzionari di banche, che ormai anche loro stanno perdendo il controllo del contante o dei flussi di denaro, perché vedono uscire dalle banche degli importi molto alti che non ritornano come valuta in altre parti del mondo, ma vanno verso il digitale. E la stessa cosa quella capita con i dati di cui parlavi tu, cioè esistono al mercato nero dei dati, dei pacchetti di dati che tu puoi comprare e che vengono rivenduti. E la cosa che ho notato è che fino a una quindicina d'anni fa, una decina d'anni fa, i dati più richiesti al mercato nero erano quelli relativi all'home banking e ai numeri di carte di credito, tanto che Anche i miei studenti, mi ricordo, quando domandavi loro quale fosse il dato secondo loro più importante in un'ottica di violazione, poi poverini magari avevano la carta di credito da un paio d'anni, un conto corrente che è sempre quello degli studenti, no? Che è sempre all'osso, mi dicevano i dati bancari. Oggi vedevo che sono i dati relativi alle persone, soprattutto i dati relativi alla salute delle persone, che sono quelli più richiesti, e leggevo che sono i dati dei minori, dei bambini, perché attorno a un dato e un'identità di un bambino tu puoi creare una truffa che è una finta identità che va avanti per anni, fino a quando il bambino non entra in società e comincia a negoziare il proprio dato. Quindi vedevo questi siti, no, dove vendono i pacchetti di dati di cui parlavo, e tu, che c'erano queste offerte di child fools, li chiamano, cioè l'identità completa di un bambino, che arrivano anche a 120, 130, 140 dollari a identità. Quindi immaginati ad avere un pacchetto di dati completo. E quindi c'è il mercato dei dati, è il nuovo, sai che dicono sempre il nuovo petrolio, una cosa che ormai non voglio più sentire perché ne parla 10 anni, il dato è il nuovo petrolio, il dato è il nuovo strumento di scambio anche sul mercato nero.
Sì, se non sbaglio, fra l'altro, mi era capitato di scrivere di uno di questi casi di truffe, di vendita delle identità dei bambini, mi ha colpito molto perché uno dei possibili utilizzi è negli Stati Uniti, che hanno un sistema piuttosto bizzarro dal punto di vista fiscale. Se tu hai tutte le informazioni su un minore, nessuno controlla se sia tuo figlio o meno, puoi fare una detrazione fiscale, basta inserire quei dati. Quindi in pratica si rivendono il numero di previdenza sociale del bambino, nome, cognome, data di nascita, eccetera, e qualcuno riesce a farci una detrazione fiscale.
Sì, assolutamente.
Allora, in ultimo, visto che in Europa, lo dicevi prima, il GDPR, cioè il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, sta cambiando un po' le cose. Sta succedendo quello che a un certo punto era stato prospettato e si sperava, che per osmosi anche paesi un po' più portati alla giungla dei dati come gli Stati Uniti stanno cominciando a seguire il nostro modello, magari perché ci sono costretti, perché hanno degli utenti europei, oppure continuiamo a stare in due mondi completamente separati?
Ma allora, gli studiosi statunitensi con cui sono in contatto anch'io come Università di Milano hanno sempre avuto grande attenzione per il regolamento europeo. Quando hanno elaborato ad esempio la normativa in California oppure determinate provvedimenti sui dati, loro sono molto attenti all'Europa. Prima ci bullizzavano un po' negli anni passati, quando c'era, perché loro dicevano: ma come può la piccola Europa cercare di condizionare le grandi piattaforme che sono tutte nordamericane? In realtà hanno capito che anche a suon di sanzioni un po' hanno capito che le regole sono buone. Sono molto meno ottimista per quanto riguarda la Cina, ad esempio, Cina, ma anche Russia, India, oppure paesi che invece stanno cercando di usare il dato come strumento di controllo, come vero e proprio strumento di governo per molti aspetti, e quindi li vedo molto meno portati a prendere ispirazione da una normativa come quella europea, che è comunque molto molto rigorosa. Soprattutto la Cina, so che la Cina ha sviluppato e sta sviluppando la propria normativa sulla protezione dei dati, che formalmente è molto simile al regolamento europeo, ma poi dopo applicata in sostanza sarà molto diversa, perché il quadro è molto differente. Però io a me è piaciuta molto questa idea dell'Europa come un paladino dei diritti. Noi abbiamo la tradizione dei diritti che è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale in Europa, che cui teniamo tanto, di protezione dell'utente. Gli Stati Uniti, come sai, sono più attenti al consumatore più che alla dignità della persona. Loro hanno una tradizione anche normativa per la tutela del consumatore, e la Cina vede proprio il trattamento dei dati come strumento di governo, come protezione dei confini, protezione della cultura anche. Quindi diciamo che ci sono tre mondi adesso: Stati Uniti, Europa e Cina, anche per l'intelligenza artificiale, ad esempio, come certo. Sai, e hanno un approccio completamente differente, ma è dovuto alla loro cultura.
Grazie mille, Giovanni Ziccardi. È sempre un piacere chiacchierare con te. Ti auguro una buona serata e magari ci risentiamo presto a questi microfoni.
Quando vuoi, e complimenti per la trasmissione. A presto.
A presto.
Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Allora, doppio clic anche per questa sera termina qui. Io ho visto passare l'ottimo Nicolò, che dovrebbe salvarmi nei confronti di HAL 9000, che è il sistema di automazione, o meglio, come ho ribattezzato io, il sistema di automazione dei programmi di Radio Popolare. Marco Schiaffino augura a tutte e tutti una ottima serata, e ci sentiamo di nuovo su queste frequenze martedì prossimo alle 21.